Allora, il tema di stasera, tra i tanti che si possono scegliere tipici di Luca, è quello della preghiera. Poi vedremo nell'ultimo incontro, rifletteremo su una parabola molto nota, ma che merita sempre di essere meditata e che è tipica di Luca, che è la parabola del buon samaritano. Tipiche di Luca sono anche le parabole della misericordia, che abbiamo già meditato tempo fa, soprattutto la parabola del padre buono, noi la conosciamo come la parabola del figlio prodigo, ma è sbagliato chiamarla così, e non è giusto neanche chiamarla la parabola del padre buono, benché sia più corretto della dicitura che usiamo da sempre noi del figlio prodigo, perché l'intento della parabola verte sul secondo figlio. L'obiettivo per cui Gesù ha raccontato quella parabola era la denuncia del secondo figlio, non tanto del primo, quello che resta fuori, che è in casa e resta fuori. Il figlio minore va fuori, ma ritorna in casa. Allora, oh salve, ecco altri due eroi.
Buonasera. Così poco.
Sono prima.
E dicevo che un tema tipico del Vangelo di Luca, che vediamo velocemente stasera, è quello della preghiera. Non che gli altri evangelisti non parlino della preghiera o non riferiscano parole di Gesù che riguardano la preghiera, ma, come vediamo tra poco, in Luca il tema della preghiera ha una rilevanza superiore a quella che ha negli altri tre Vangeli. Qui si potrebbe aprire un discorso, ma abbiamo già fatto, che i Vangeli rivelano anche accentuazioni che sono dovute o alla sensibilità dell'evangelista e quindi alla sua capacità di ricordare alcuni episodi, alcune parole più di altre, oppure altre volte sono dovute alla situazione della comunità per cui viene scritto il Vangelo, oppure qualche volta per tutti e due i motivi, sia per la sensibilità dell'evangelista, sia per i destinatari del Vangelo. Poi ci sono altri motivi, però i motivi principali per cui abbiamo le differenze nei quattro Vangeli, o abbiamo alcune parti che sono tipiche dell'uno, di un evangelista e non di tutti, sono dovute soprattutto a questi due motivi. Ecco, una delle differenze riguarda il tema della preghiera. Leggendo con attenzione i quattro Vangeli si riesce a rilevare, a osservare che nel Vangelo secondo Luca la preghiera ha un posto maggiore. Voi sapete che c'è un metodo per individuare queste particolarità, si chiama sinossi, cioè ci sono stati alcuni studiosi già da un secolo e più che hanno messo su quattro colonne i quattro Vangeli, donde la parola sinottici, perché i tre, Matteo, Marco e Luca, sono molto simili, da guardarsi insieme, si vuol dire sinottici, e hanno rilevato, appunto, vedendoli una colonna vicino all'altra, si vede dove ci sono alcune particolarità che non ci sono in altri. Ad esempio, la più grande evidenza che balza subito agli occhi, aprendo un volume che si chiama Sinossi dei quattro Vangeli, che poi ci sono anche in tutte le lingue, cioè quelle che fanno la sinossi in italiano, quelle in latino, quelle in greco, eccetera, è costituita dal fatto che i primi due evangelisti hanno due capitoli, i racconti dell'infanzia di Gesù in Matteo, i racconti dell'infanzia di Gesù in Luca, e sulle altre due colonne di fianco c'è bianco per due capitoli, racconti dell'infanzia, Luca, Matteo, racconti dell'infanzia, Luca, bianco, bianco, bianco per due capitoli. Quindi facendo, usando questo sistema si vede più, in maniera più efficace, più immediata, le particolarità dell'uno e dell'altro evangelista. Allora, nel Vangelo di Luca c'è un'attenzione, così incominciano le nostre riflessioni lì, c'è un'attenzione particolare per la preghiera. Luca segnala per 9 volte la preghiera di Gesù. Solo in 2 di queste, solo 2 di queste segnalazioni presenti in Luca sono presenti anche negli altri evangelisti. Quindi se volessimo guardare, leggere cose con un criterio quantitativo, dovremmo dire che Gesù prega 7 volte in più nel Vangelo di Luca, ma non è da guardarsi in questa maniera. Inoltre, una seconda considerazione, Luca raccoglie in un piccolo manuale l'insegnamento di Gesù ai discepoli sulla preghiera, che poi magari leggeremo insieme, che è il capitolo 11, lo stesso capitolo che contiene il Padre Nostro, insegnato da Gesù ai suoi discepoli, ma ce l'abbiamo anche in Matteo, il Padre Nostro, anzi, in Matteo è più ampio. Quello che diciamo noi ogni giorno, sia pure con qualche variante, è quello di Matteo, non quello di Luca. Quello di Luca è più concentrato. E quindi l'altro, Luca raccoglie in un capitolo, il capitolo 11, una specie di sintesi dell'insegnamento di Gesù ai suoi discepoli sulla preghiera, e questa sintesi contiene anche il Padre Nostro. Mentre Matteo lo sposta più avanti e collega il Padre Nostro al suo insegnamento sul perdono. Matteo riporta alcune parole di Gesù sul perdono e poi gli viene in mente che un giorno Gesù insegnò il Padre Nostro e allora dice: quando pregate dite così. E quindi sarebbe agganciato all'esigenza del perdono il Padre Nostro di Matteo, mentre quello di Luca è proprio un insegnamento dato da Gesù ai suoi discepoli perché preghino, come vedremo tra poco, perché preghino come lui prega. Poi ci sono altre esortazioni e insegnamenti e istruzioni relativi alla preghiera, soprattutto nel racconto della passione e della morte, a cominciare dall'Orto degli Ulivi, dove Gesù dice ai suoi 3 discepoli che sono stati con lui sul monte Tabor di pregare per non cadere in tentazione, poi li trova addormentati, ripete: dovete pregare. E quindi nel contesto della passione e della morte di Gesù ricompare più volte la preghiera, tanto è vero che secondo Luca Gesù prega, anche secondo gli altri, le 7 parole di Gesù in croce, però in Luca l'ultima preghiera che Gesù fa è quella: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ce ne sono anche opere musicali, oltre che letterarie, che commentano le 7 parole di Gesù in croce. Tra queste 7 c'è: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Dopo Luca sottolinea anche, sempre per introdurre il nostro tema, sottolinea anche il fatto che dal cuore, dalle labbra di Gesù scorga la preghiera in maniera spontanea, in maniera festosa, in maniera entusiasta. Non abbiamo in Luca la presentazione della preghiera di Gesù per tempi e per ritmi stabiliti, per formule stabilite, ma la situazione, le circostanze che Gesù vive lo fanno pregare. Diversamente da noi, che forse siamo troppo abituati agli orari, ai tempi, ai giorni, alle formule. C'è anche in Luca l'intera racconto del suo Vangelo era chiuso tra la preghiera iniziale al Tempio di Gerusalemme con l'incenso, che che sale a Dio, e la preghiera conclusiva, quando dopo l'ascensione e gli apostoli sedevano al Tempio a plaudare Dio. Quindi anche il fatto dell'inizio e della fine del Vangelo stanno dentro la preghiera. La sensibilità lucana per la preghiera si può spiegare con la sua esperienza a contatto con le primitive comunità cristiane che vivono in un clima di intensa preghiera. Però qui io andrei calmo a dire le cose così, perché si rischia di pensare che, poiché la prima comunità cristiana pregava e Luca viveva nella prima comunità cristiana che pregava, allora Luca avrebbe raccontato che anche Gesù pregava, ma non è questo il modo di leggere le cose. Gesù pregava e quindi anche la prima comunità cristiana pregava. Questa è la successione più giusta che dobbiamo usare. Tanto è vero che il dono dello Spirito avviene mentre i 120 circa discepoli di Gesù sono raccolti in preghiera nel Cenacolo. Vediamo prima di tutto, adesso dopo questa introduzione che mette in risalto come nel Vangelo di Luca la preghiera abbia una rilevanza maggiore che non negli altri tre Vangeli, vediamo di riflettere in fretta sulla preghiera di Gesù, sulla preghiera dei discepoli e sulla preghiera della comunità cristiana. Nei momenti critici della sua vita Gesù prega. Quali sono questi momenti critici? Cioè, stando al racconto di Luca, Gesù succhia, attinge dalla preghiera, cioè dal rapporto con il Padre, che egli vive più volte, si dice più volte che era in preghiera davanti a Dio, con Dio, con Padre, attinge la forza per essere coraggioso annunciatore del Regno di Dio, per essere fedele al mandato che Dio gli ha affidato, fedele alla missione che egli deve svolgere. È il rapporto unico e singolare che Gesù intrattiene con il Padre che lo fa così forte, così libero di fronte agli uomini e che lo sostiene, lo preserva dal cedimento alle tentazioni e ad altri modi di intendere e di attuare la missione che il Padre gli ha affidato. Il battesimo, prima di tutto. Luca è quello che sottolinea, diversamente dagli altri due evangelisti sinottici, sottolinea che Gesù stava pregando quando al battesimo, dopo essere stato immerso nel fiume Giordano, si aprono i cieli e si sente la voce di Dio: questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Gesù stava in preghiera. Questo è un momento rilevante e forte della vita di Cristo. È il momento in cui Gesù intuisce e vive fedelmente il mandato che Dio gli ha affidato. Come deve essere il figlio di Dio Gesù per essere fedele al mandato del Padre? Deve mettersi in fila con i peccatori, deve assumere la condizione umana che è la condizione di un essere debole e peccatore, deve fare gesti di penitenza come fa, deve fare ogni uomo, e quindi deve percorrere questa strada nella sua vita. Il momento del battesimo è il momento in cui si inaugura questa scelta di Gesù, che è la scelta di dare la propria vita agli uomini e a Dio. E mentre Gesù fa tutto questo, il Padre lo approva nel suo essere fedele alla missione che gli è stata affidata: questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. E tutto questo avviene in un clima di preghiera, in preghiera di Gesù. Nella preghiera Gesù matura la svolta decisiva della sua vita, che lo porta a intraprendere un'attività pubblica con una linea originale e precisa, diversa da quella di Giovanni. Giovanni, questo è un tema che meriterebbe di essere sviluppato, ma stasera non c'è tempo. Giovanni il Battista, chiaramente lui, pensa di essere mandato da Dio a preparare la venuta del Messia e pensa che bisogna preparare la venuta del Messia chiamando gli uomini a predisporsi a questa venuta facendo gesti di penitenza. Perché? Perché la venuta del Messia sarà un giudizio. Giovanni ha in testa questo. La venuta del Messia sarà un giudizio, come l'agricoltore sull'aia separa la pulla del grano, come il boscaiolo prende l'accetta e taglia le piante che non fanno frutto, cioè, la separazione tra il bene e il male, questa sarà l'idea che Giovanni ha del Messia. Gesù, in un clima di preghiera, al momento del battesimo, matura la convinzione che la fedeltà al Padre non è la fedeltà che si traduce nell'annuncio della venuta di un giudizio, ma che è la fedeltà al Padre annunciando la sua misericordia, per dirla con le parole di Papa Francesco. Quindi il tempo del giudizio è posticipato. Ciò che Giovanni metteva subito, la venuta del Messia coinciderà con il giudizio di Dio sull'umanità, con la separazione tra il bene e il male. Secondo Gesù, la venuta del Messia, la venuta di Lui come Messia, sarà la proclamazione di un anno di misericordia, per dirla con le parole che Luca riporta al capitolo 4 del suo Vangelo, citando il libro di Isaia, il famoso testo che sta all'inizio anche di ogni anno santo. Un'altra svolta importante, qui sono indicate le svolte importanti quando Gesù prega, un'altra svolta importante che avviene nella preghiera è quando Gesù, anche questo è un passaggio fondamentale della sua vita e della sua missione, sceglie i suoi discepoli. Gesù decide quasi subito di associare alla sua missione di annunciare la misericordia del Padre, lo Spirito del Signore sopra di me, gli mi manda per annunciare un anno di misericordia, eccetera, eccetera, decide di associare a questa sua missione alcuni uomini e di mandarli davanti a sé a preparare anche, ad annunciare la stessa cosa a tutti, una specie di prova generale della missione che avverrà dopo la Pasqua di Gesù. E in questo momento importante in cui Gesù decide di associare a sé alcuni discepoli, Gesù prega, non solo durante il battesimo e la scelta, la costituzione del gruppo simbolico dei dodici che rappresentano l'intero Israele. Abbiamo sentito domenica il brano dell'Apocalisse in cui appunto si parlava della Chiesa che scende dal cielo, eccetera, fondata su 12 colonne, che sono i 12 apostoli, eccetera. Essi sono il nucleo del popolo di Dio che segna il punto di arrivo di una storia di promesse e l'avvio di un nuovo futuro di salvezza. Prima di scegliere i dodici, Gesù ricorda Luca che Gesù andò sulla montagna a pregare e vi passò tutta la notte in orazione. Questo poi verrà ripetuto, non lo ricordiamo adesso, ma ne parleremo dopo nella preghiera della Chiesa, verrà ripetuto anche all'inizio della vita della Chiesa, c'è un parallelo tra la vita di Gesù e la vita della Chiesa. Alla trasfigurazione, Luca è l'unico che dice che la trasfigurazione avviene mentre Gesù prega. Non è che gli altri vogliono negarlo, non lo dicono. Al momento della trasfigurazione, che è a metà circa della vita pubblica di Gesù, quando Gesù, sapendo della crisi che avrebbero patito i suoi discepoli, avendo loro annunciato la sua passione e la sua morte, mostra loro in anticipo, fa loro assaggiare in anticipo la sua gloria, diciamo così. E però tutto questo, questo momento importante della vita di Gesù e dei discepoli, che la trasfigurazione avviene mentre Gesù prega. Anche questo è importante. Luca riporta un esempio della preghiera di Gesù dove sono condensate la sostanza del Vangelo e la linea programmatica dell'azione di Gesù in Galilea. La preghiera che sta sotto l'impulso dello Spirito si colloca in un momento di gioiosa contemplazione. Questo qui lo possiamo leggere, è breve, Luca 10, 21. È un altro momento importante, Gesù, questa è una preghiera, potremmo chiamarla di lode, spontanea, quella che fanno il momento dello Spirito con tanta insistenza. Cioè Gesù prorompe, grida di gioia e dice: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. E anche questo è il momento quando Gesù vede che qualcuno capisce quello che lui dice, intuisce la verità del suo annuncio e vi aderisce, sia pure spinto dall'entusiasmo iniziale, ma vi aderisce. Gesù non può fare a meno di pregare con una preghiera di lode. Anche questo è un momento importante. Poi riporta la preghiera di Gesù, questa è una preghiera decisiva che Gesù fa nell'orto degli uomini. Un altro momento importante della vicenda, della vita di Gesù, della sua missione, della sua vita proprio, è quella in cui Gesù si raccoglie in preghiera, vede davanti a sé quello che sta per succedere, ne soffre fino a sudare sangue e prega. Di fronte alla prova che si sta avvicinando, che sta abbattendosi su di lui, di fronte alla prospettiva di un fallimento, perché si possono dire tante cose, ma Gesù sapeva che poi sarebbe risolto, ma sono cose che non stanno né in cielo né in terra, questo ragionamento. Gesù si trova davanti ad un esito della sua vita che è il fallimento, non c'è un'altra spiegazione. Gli viene chiesto di fare dono totale di sé fino all'accettazione del fallimento radicale. E Gesù cosa fa? Si raccoglie in preghiera nell'orto degli ulivi e si lamenta con i suoi discepoli che non fanno altrettanto, che non pregano. Prima di un altro momento importante, prima di introdurre la preghiera dei discepoli, che è il Padre nostro, Luca presenta Gesù che prega. Questo è breve, lo leggiamo. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci far cadere nella tentazione. È la versione più sintetica e più breve rispetto a quella di Matteo, ma la sostanza c'è tutta e i due fuochi ci sono, cioè il rapporto con Dio e il rapporto con i fraterni. La cosa che è importante da sottolineare e che spesso ci sfugge è che questo viene detto agli apostoli, questo insegnamento viene dato ai discepoli, viene suggerita la preghiera ai discepoli dopo che Gesù ha pregato, cioè Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito di pregare uno dei discepoli disse: Signore, insegnaci a pregare. Quindi i commentatori sottolineano questo nesso tra la preghiera di Gesù e la preghiera che Gesù ha insegnato, fino ad argomentare con buone ragioni che ciò che Gesù ha insegnato ai discepoli è ciò che Gesù ha detto al Padre. Cioè, Gesù stava pregando e quindi insegnaci a pregare, quasi, cioè, non si fa fatica a pensare che ciò che Gesù ha insegnato agli apostoli era quello che lui, che pregava lui. C'è una connessione tra le due cose. Non in base a un manuale di preghiera o un calendario, ma seguendo lo stile del loro maestro, lo stesso contenuto della preghiera del maestro, non solo l'atteggiamento di fondo, ma si può pensare che Gesù, con un po' di ardimento, con un po' di, così, come di avventatezza, si può pensare che Gesù aveva appena detto quelle parole al Padre, quindi gli apostoli dicono cosa dobbiamo dire quando preghiamo, e lui gli dice quello che stava dicendo. Quindi la preghiera di Gesù e la preghiera dei discepoli sono connesse in questa maniera per Luca. Gesù stava pregando, gli apostoli chiedono di insegnare loro a pregare e lui gli insegna a pregare. Ma gli avrà insegnato un'altra cosa diversa da quella che lui stava facendo. La preghiera dei discepoli. Devo correre adesso un po', Dobbiamo prima di tutto dire che i discepoli, stando con Gesù, al di là del fatto che hanno ricevuto da Gesù la preghiera che devono fare, come abbiamo letto appena adesso nel capitolo undicesimo, stando con Gesù hanno appreso che la vita deve essere animata dalla preghiera, dal rapporto col Padre. Gesù, nei momenti importanti della sua vita, nelle svolte decisive della sua vita pubblica, si raccoglie in preghiera per tutta la notte. Quindi, stando con Gesù e vedendo che Gesù fa così, apprendono per osmosi, non so come dire, per esperienza diretta e per comunione con il Maestro, apprendono che cos'è la preghiera e come deve essere la preghiera e quando si deve pregare. Quindi il primo insegnamento che gli apostoli ricevono da Gesù è ciò che Gesù fa, più che ciò che Gesù insegna loro. Qui dice: le prove che Gesù deve affrontare e che Gesù affronta nella preghiera o pregando previamente sono anche un insegnamento per gli apostoli di come devono affrontare le prove che stanno di fronte a loro, che staranno di fronte a loro dopo la risurrezione di Gesù. Tanto è vero che l'insistenza di Gesù verso la fine della sua vita, come abbiamo visto, è quella della preghiera come antidoto, come esperienza di relazione profonda con Dio che li preserva dal cadere nella tentazione. Dovete pregare, pregate con me. Non riuscite a stare in preghiera con me, perché se volete non cadere nella tentazione dovete pregare. Questa è la raccomandazione che Gesù fa con la preghiera nell'orto degli ulivi e con le parole che dice ai suoi apostoli. Lo stile, al seguito di Gesù, i discepoli imparano a scegliere la fedeltà a Dio e la solidarietà con gli altri uomini. Questo è in sintesi lo stile della preghiera che Gesù ha lasciato al gruppo. Luca condensa in un piccolo trattato l'istruzione di Gesù sulla preghiera. L'inizio l'abbiamo già letto, che è quello del come si deve pregare e del che cosa si deve chiedere quando si prega, però proseguendo nei passaggi successivi Gesù lascia un trattato sulla preghiera per i suoi apostoli. Poi aggiunse: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti, e se quegli dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli, vi dico che se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono, almeno per la sua esistenza. Qui Sant'Agostino ci riflette su tanto su questo, cioè quella, la preghiera come palestra del desiderio, dice, mi pare. Cioè l'insistenza nel chiedere aumenta la fiducia e approfondisce il desiderio di ciò che si chiede. Ebbene, io vi dico, chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Siamo arrivati al contenuto decisivo della preghiera: si deve chiedere lo Spirito Santo. Ecco, queste istruzioni vengono riassunte lì negli appunti che ho copiato. Luca condensa in un piccolo trattato le istruzioni di Gesù sulla preghiera dei discepoli. Esso è formato da un esempio di preghiera, il Padre nostro, e da due parabole sulla qualità e le condizioni essenziali della preghiera. Il Padre nostro è una sintesi del lieto messaggio di Gesù, si potrebbe definire il Vangelo pregato. Non a caso si consegnava il Padre nostro ai catecumeni, i 10 comandamenti, il credo, il Padre nostro. I due poli attorno ai quali ruotano le due serie di domande, il regno di Dio e il pane, qualificano bene il realismo dei discepoli, senza fughe nell'utopia e senza trionfalismi terreni. L'invocazione iniziale al Padre dà il tono alla preghiera dei discepoli, come figli liberi al seguito di Gesù, che rivela il vero volto di Dio, e si possono invocare il Padre senza nostalgie paternalistiche o ricadute autoritarie. E qui non si sottolinea molto, ma la qualifica tipica, la qualifica cristiana fondamentale della preghiera del cristiano rispetto alle preghiere di tutti gli altri, che cristiani non sono, è la coscienza di essere figli. Padre, non, quella che manca ai musulmani, insomma, ad esempio, e anche un po' gli ebrei, e cioè la preghiera cristiana sgorga dalla coscienza di essere figli, perché sgorga da Cristo. Finiamo qui. Le due parabole che seguono illustrano le qualità di una preghiera fatta con libertà e fiducia. Dio è molto più affidabile di un amico al quale ci si rivolge in qualsiasi momento. Egli è molto più generoso di un padre terreno che non approfitta della fiducia di suo figlio. La preghiera dei discepoli si basa sul presupposto che Dio accoglie e risponde con generosità. Questa è anche l'unica condizione della preghiera efficace. Nella preghiera l'essere umano si apre all'accoglienza del dono dello Spirito Santo. Anche quando, io credo che, questo non c'è sugli appunti, ma credo che sia una cifra, un'ulteriore cifra della preghiera cristiana, che è quella, la coscienza di essere figlio, la certezza che si è ascoltati dal Padre e la disponibilità a fidarsi dal Padre anche quando sembra che lui non ci ascolti, che è la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Io vorrei che tu mi liberassi da questo calice, io ti chiedo di non farmi affrontare questa prova, io prevedo non farcela, eccetera, eccetera, però mi fido, si faccia come vuoi tu, io mi fido comunque di te. Che è la preghiera del cristiano, questa. Anche di fronte all'apparente silenzio di Dio, ecco, i discepoli perseguitati e oppressi sanno aspettare senza fanatismi o impazienze. L'importante è attendere nella fedeltà la venuta del Figlio dell'uomo. L'attesa vigile e orante è l'antidoto contro la narcosi di un presente senza futuro. Questo è l'ultimo invito di Gesù ai discepoli: vegliate e pregate per sfuggire a tutto ciò che deve accadere e comparire davanti al Figlio dell'uomo. In breve, la preghiera dei discepoli riproduce la struttura fondamentale e le modulazioni della preghiera del loro Maestro e Signore. E poi c'è la preghiera della comunità, che naturalmente è la preghiera imparata da Gesù, ma Luca è quello che è molto più attento degli altri nel raccontare, nel descrivere, nel riferirsi alla preghiera della comunità. La preghiera della comunità avviene in un clima di gioia e di festa nel quale le esperienze di salvezza, di incontro e di accoglienza diventano spontaneamente celebrazioni della vita. E qui ci sono i riferimenti che conosciamo tutti e che non facciamo fatica a richiamare. Le preghiere, il Vangelo di Luca si apre col racconto dell'Annunciazione, eccetera, eccetera, ma il racconto della nascita di Gesù attraverso l'Annunciazione a Zaccaria, Annunciazione a Maria, Annunciazione a Zaccaria, eccetera, è segnato da tante preghiere, da quelle preghiere che la Chiesa ha inserito nel ritmo della preghiera del cristiano ogni giorno e che noi facciamo quando ci preghiamo con il libro delle preghiere della Chiesa, che è la liturgia delle ore. La liturgia delle ore è ritmata dalle preghiere che sono presenti nel Vangelo di Luca. A cominciare dal benedetto sei tu, benedetto il Signore Dio di Israele, la preghiera di Zaccaria, la preghiera di Maria, l'anima mia magnifica il Signore, la preghiera degli angeli, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace sulla terra agli uomini che Dio ama, la preghiera di Simeone che finalmente vede la venuta del Figlio di Dio, del Messia, e dice: ora il Signore lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché io e i miei occhi ho visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare Israele e tutti i popoli, eccetera, eccetera. Queste sono le preghiere che sono presenti nel Vangelo di Luca e che la Chiesa ha assunto come le proprie preghiere. E poi c'è la preghiera della Chiesa che si riunisce in un clima di incertezza, di paura, di timore, forse anche di paura profonda di fronte alla situazione in cui ci si trovava, e che però si raccoglie in preghiera con Maria, attorno a Maria, insieme a Maria nel Cenacolo, e invoca, come abbiamo visto prima, quello che dice Gesù nel Vangelo di Luca, invoca lo Spirito e riceve lo Spirito di Cristo. Adesso leggiamo e chiudiamo. Anche nel Vangelo pubblico vi sono frammenti di celebrazione corale che fanno intravedere qualche cosa dalla liturgia comunitaria. A conclusione di alcuni racconti di miracoli, Luca riporta il commento entusiastico della folla all'annuncio della salvezza fatto da Gesù con i suoi gesti potenti di liberazione. Tutti presenti, sotto l'impulso dello stupore, della meraviglia e del timore religioso, prorompono nella lode e glorificazione di Dio. In questi casi la preghiera è prima di tutto riconoscere e rendere pubblica l'azione salvifica di Dio, manifestata e resa presente da Gesù. Attraverso queste rapide annotazioni Luca suggerisce una vera e propria liturgia, nel senso etimologico della parola, come azione di popolo o azione pubblica. La preghiera della comunità credente, prima di essere l'esecuzione puntigliosa di riti e la recita di formule sullo schema di un manuale preordinato, sono un po' pesanti queste parole ma sono centrate, è la celebrazione corale dell'esperienza di salvezza da parte dei protagonisti della liturgia. È la celebrazione di Zaccaria, di Maria, eccetera, di Simeone. Questa, quando è impastata con il vissuto feriale, può vivificare le attuali assemblee cristiane. Ma la condizione previa è di scoprire e vivere nel quotidiano l'incontro con il Signore che salva. L'ascolto del Vangelo di Luca educa i cristiani allo stupore e alla riconoscenza di fronte alla vita. Da questa esperienza nasce il gusto e la gioia di pregare insieme. Io credo che uno dei limiti, e me lo parlo anche per, soprattutto per me, più che per la comunità cristiana, che uno dei limiti della nostra preghiera e anche una delle cause della sua aridità sta proprio nel fatto che c'è una frattura tra la vita che si vive e la interpretazione della vita che si vive e la preghiera. Così io sono stato abituato, no, che si chiude la parentesi della vita, si apre la parentesi della preghiera, poi si chiude la parentesi della preghiera e si apre quella della vita e così si va avanti. E risulta sempre, come dire, non solo difficile, non solo pesante, ma poco spontaneo, poco sincero il modo di pregare, perché non parte dalla vita, non è una reazione alla esperienza della vita con la quale si riporta a Dio quello che si sta vivendo. Si dice la vita è una cosa, la preghiera è un'altra, la separazione tra i due momenti è, almeno io sono stato in qualche modo educato così. Anche il richiamo che io faccio alle donne che vengono in chiesa tutti i giorni, che fanno gazzarra in chiesa e parlano, che mi dicono che è bello incontrarsi e chiacchierare, io rispondo che in chiesa si va per parlare con Dio, non per parlare con i fratelli e le sorelle, e però è una reazione che dipende dalla mia formazione. E però invece dovremmo riuscire a far diventare la vita che stiamo conducendo, con le sue gioie, i suoi dolori, con le provocazioni che essa contiene, la materia, lo stimolo, lo spunto per la preghiera. In questo caso alcuni movimenti sono più avanti di noi, insomma, nel senso che sanno passare frequentemente e direi sapientemente dalla vita e dall'esperienza che si sta conducendo alla preghiera, al riportare a Dio quello che si sta vivendo, un po' come ha fatto Gesù secondo Luca, che nei momenti fondamentali della sua vita, il battesimo, la raffigurazione, la scelta degli apostoli, la sofferenza che si avanza nella sua vita nell'orto degli ulivi, ha fatto diventare la materia della relazione col Padre quello che stava vivendo.
Cesare, volevo fare una domanda. Ho sempre avuto dei problemi a capire quanto andasse presa alla lettera, abbiamo citato anche stasera, l'affermazione di Gesù quando dice, a proposito di quello che hai già letto e con l'insistenza di chi bussa alla porta poi soddisfa la sua richiesta, qualsiasi cosa chiediate a Dio, confedi, eccetera, lui ve la concederà. Fino a che punto o come va interpretata la lettera questa cosa? Perché faccio un esempio purtroppo triste ma reale. Io prego perché Don Giampaolo riapra gli occhi, ritornerà, succeda un miracolo, nel senso che a volte succedono cose che non sono
prevedibili.
Ecco, allora come va interpretata questa esortazione di Gesù, questa affermazione, questa garanzia di Gesù? Chiedete a un salice che si trapianti, che vada, e quello che farà.
Io credo che, come ho detto prima, la preghiera del cristiano esemplata sulla preghiera di Gesù debba certo partire da quelle parabole, da quel detto, che è segno della totale fiducia con cui ci abbandoniamo al Padre e ci fidiamo di Lui, sapendo che saremo esauditi, però Lui a un certo punto, proprio in quel testo, dice chiedete lo Spirito. E poi arriviamo alla Getsemani, da dove la richiesta pensante, sperata dalla fiducia nel Padre, sicuri di essere esauditi, diventa non come voglio io, ma come vuoi tu. Ecco, se non si arriva lì, la preghiera rischia di essere quella dei pagani, come dice Gesù in un altro passo, che non è di Luca, adesso non ricordo in quale Vangelo è, quando pregate non fate come i pagani che moltiplicano le loro parole pensando di essere esauditi in base al numero o all'insistenza delle loro richieste, perché noi anche qui siamo in difetto, no? E come si spiega allora che se uno io sono andato a Lourdes poche volte, però mi ricordo quando andavo al treno e si è ragionato di questo sul treno con qualcuno, cioè a Lourdes il cristiano va, gli ammalati, i paralitici, i ciechi vanno a Lourdes e chiedono di essere guariti, ma la preghiera cristiana non è quella di chi chiede di essere guarito e basta, ma la preghiera di chi chiede di essere guarito e poi continua a fidarsi del Padre anche se non viene guarito, come succede, come che succede a Gesù nell'orto degli ulivi. Cioè, se noi prendiamo alla lettera un testo, allora dovremmo dire, e qui ci sono tradizioni, libri, biblioteche, come si fa a dire a un ebreo nel campo di concentramento quando è possibile ancora credere in Dio? Ci sono tonnellate di libri anche di teologi che sono morti in campo di concentramento per dire questa crisi tremenda che patisce la fede. Come si può continuare a credere in Dio che tollera lo sterminio degli innocenti? E così anche in tutti gli altri casi, insomma. Cioè la preghiera che è ispirata dalla fiducia in Dio, incondizionata in Dio, diventa anche l'affidarsi a Dio anche laddove i nostri desideri, le nostre richieste non vengono esauditi, come ha fatto Gesù nell'orto degli ulivi. Ecco, io questo pensiero lo faccio tante volte anch'io, perché dico, ma se non riusciamo a capire e a far capire questo, la preghiera rischia di essere lo strumento con il quale noi pieghiamo Dio i nostri desideri e come dire, mettiamo condizioni a Dio, se tu mi vuoi bene devi esaudire la mia richiesta. Quindi non è più un fidarsi e un affidarsi incondizionato, ma è un pensare che con la preghiera e con le richieste, col numero delle preghiere, noi riusciamo a far fare a Dio quello che vogliamo noi. Mentre Gesù dice chiedete lo Spirito, chiedete ciò che conta di più, non, questo non vuol dire che non possiamo chiedere darci oggi il nostro pane quotidiano, ce lo dice Gesù stesso, ma vuol dire che noi non possiamo fermarci lì, nella richiesta, altrimenti strumentalizziamo Dio, che nella tradizione cristiana anche della preghiera si è arrivati a fermarsi prima e quindi a pensare alla preghiera come lo strumento col quale noi condizioniamo Dio e pretendiamo di far fare a Dio quello che vogliamo, è fuori di dubbio. Basterebbe pensare a tutta la prassi, che so io, delle devozioni, delle rogazioni, delle preghiere che noi chiediamo, delle novene, delle coroncine. Per carità, non voglio demonizzare o ridicolizzare queste cose, ma la mentalità che ci sta dietro, l'atteggiamento con cui si fa tutto questo, è sicuramente da mettere in ordine, altrimenti noi non preghiamo il Padre fidandoci di Lui. Non siamo cristiani, perché Gesù Cristo si è fidato del Padre, anche se il Padre non gli ha detto, va bene, ti libero dalla passione. No. E noi siamo stati salvati da Gesù, perché Gesù si è fidato del Padre, sicuro di essere esaudito, anche nella profondità oscura del fallimento, della morte, della solitudine, eccetera. Questa qui è la salvezza. Cioè, leggevamo nel breviario in questi giorni che Gesù si è lasciato abbracciare dalla morte, in un abbraccio fortissimo, e mentre si lasciava abbracciare dalla morte in un abbraccio quale non si può pensarne uno più grande, più intenso e più profondo, lui ha succhiato dalla morte tutta la sua energia e l'ha stecchita, l'ha annientata la morte. Questa è stata la salvezza operata da Gesù. Io mi fido del Padre mio anche quando la morte sembra a averla vinta su di me. E quindi se così è la preghiera del cristiano, se così è la vicenda di Cristo e del cristiano, la preghiera del cristiano non vuol dire che non deve essere intensa, che non deve essere insistente, eccetera, ma vuol dire che non deve essere, non deve misurare la sua efficacia, i suoi frutti dalla insistenza e dal modo con cui ci si rivolge a Dio, dalle preghiere che gli si fanno a Lui, altrimenti inizia a diventare davvero una preghiera pagana, una preghiera strumentale, come purtroppo tante volte noi preti abbiamo, più che insegnato intenzionalmente, abbiamo indotto a pensare molti cristiani. Come si fa a dire a un padre che sta per perdere un figlio di pregare che vedrai che il Signore ti esaudisce, e se il Signore non ti esaudisce vuol dire che il Signore non c'è, punto. E non è così. Se Gesù avesse fatto così sarebbe la fine, insomma, non avrebbe salvato l'umanità.